ho deciso tutto sti balordi qua, se sei che lo scatto. Comunque
speriamo che muoiano tutti, via.
Media simpatica.
Amica, amica. Tanto uno già, vabbè, degli altri. Una sera per noi,
Quella che avete appena sentito è la comunicazione fra due agenti delle forze dell'ordine poche ore dopo. L'omicidio di Carlo Giuliani, 23enne romano studente, in quel di Piazza Limonda. Questo è il secondo giorno di Genova 2001. Siamo al 20 di luglio, secondo giorno di Genova 2001. La prima giornata, quella del 19, scorre tutto sommato liscia, qualche piccolo lancio di uova, ma nulla di più, insomma, un non nulla contro quello che succederà proprio in questa giornata. Proprio il 20 di luglio tante sono le manifestazioni autorizzate già dalla prefettura, come quella dei Cobas, di Rifondazione Comunista, della FIOM, di Arci e di molte altre dislocate attorno al perimetro proibito, come per esempio Piazza Portello, Piazza Dante, Via Tolemaide e anche nella zona di Boccadasse. Ma il primo momento di tensione all'interno di questa giornata arriva invece in un'altra piazza, che è Piazza Paolo Danovi. In questa piazza, concessa ai Cobas e ai sindacati di base, mentre essi si organizzano con picchetti, bandiere, striscioni eccetera, tutto sotto l'osservazione non troppo distante delle forze dell'ordine, appaiono delle persone vestite tipicamente di nero, da cui entreremo nella nomenclatura di Black Bloc, che cominciano a raccogliere sanpietrini e altri oggetti di pietra, d'accordo, raccogliendoli all'interno di bidoni della spazzatura, e iniziano a praticare delle azioni, d'accordo, spontanistiche nei confronti di istituti di credito e di decoro urbano in generale. Cobas e sindacati di base si oppongono alla presenza di queste figure, appunto spontanistiche, allontanandole dalla piazza, sempre sotto l'osservazione attenta delle forze dell'ordine, che in quel momento, davvero a pochissima distanza, non intervengono e fanno sì che questo manipolo spontaneo si divide in tre parti. Il primo fugge, altri si arrabattano e si ributtano all'interno di altri ispezioni di altri cortei, ricordiamoci che poi il 20 luglio sarà lunghissimo, mentre un altro manipolo si muove verso il quartiere di Marassi, meglio, verso il carcere di Marassi, e qui comincia l'inferno. Alle ore 14.30 molotov e sassi contro il carcere, cominciano a piovere da ogni parte, il carcere è sguarnito, non ha delle risorse all'interno delle forze dell'ordine che possono contrastare questo manipolo, appunto, che sta a fianco alle cinta murarie del carcere. In quel momento un blocco però si muove nuovamente, d'accordo, dal carcere di Marassi, risalendo la parte collinare del quartiere di Marassi e raggiungendo una piazza lì a fianco, a circa 10-15 minuti di camminata. Si chiama Piazza Manin. Questo è l'audio del funzionario di polizia Pogliazzo Bonanno.
Allora, gamma 19, va bene così, si avvicini subito a Piazza Manin. Piazza Manin.
La squadra, quindi, è arrivata a Marassi, non trovando nessuno, decide di passare per via Canevari, sale corso Montegrappa e rincorre quelli che sono dei fantasmi vestiti di nero. In realtà in Piazza Manin, in quel preciso momento, si ritrovano altre associazioni, altre realtà, in questo caso è la rete Lilliput. Cos'è la rete Lilliput? Si definisce rete Lilliput appunto una rete di associazioni della società civile, fondamentalmente promossa da gente come WWF, AIFO, Pax Christi o Mani Tese. Da lì infatti anche il gesto tipico della rete Lilliput, ovvero sia quello di avere le mani cosparse di vernice bianca, aprirle al cielo a mo' di resa, appunto per diciamo comunicare la forma non violenta di quella che era la realtà della rete Lilliput. In quel momento all'interno di Piazza Manin si comincia ad avere una forma di contestazione interna, sia per le presenze spontanistiche, appunto arrivate non neanche precisamente poi si sa e non si saprà mai, dato poi i conseguenti fatti, se arrivavano proprio da Marassi, e ovviamente la rete Lilliput, che non desidera avere in quel momento in piazza quel tipo di atto, di quel tipo di conflitto. Ma in quel preciso momento arriva da parte della sede centrale delle forze dell'ordine, quindi a capo della sicurezza, di dover fare dei prigionieri.
Attenzione, cerchiamo di fare dei fermati, cerchiamo di portare via delle persone. Cerchiamo di fare dei prigionieri.
Solo in quell'occasione vennero ferite 60 persone e nessuno di quei gruppi che attualmente permangono come dei fantasmi vestiti di nero verrà arrestato.
Qui a Piazza Manin,
gamma 19, i feriti sono nostri?
Non è... sono dei dimostranti.
E mentre si cerca di raccogliere i cocci e le persone ancora a terra, in Piazza Manina, qualche chilometro più in là, un chilometro e mezzo, circa 25 minuti a piedi, 8 minuti in macchina, scende verso la stazione di Brignole, da via Tolemaide, il corteo delle tute bianche, o anche detti disobbedienti. Il corteo è autorizzato dallo stadio Carlini, deve girare per Tolemaide e arrivare in Piazza delle Americhe, a circa 30 minuti a piedi. Questo è il percorso, ovviamente a un passo classico di camminata. Ovviamente il corteo sarà molto lento, perché con le presenze di 25.000 persone in una strada come via Tolemaide, stretta da una parte dal terrapieno della ferrovia e dall'altra parte dei palazzi, chiaramente il corteo si muove molto molto lentamente. Il corteo è composto da una variegata forma politica, moltissima società civile, e anche se si vedono nelle fotografie plexiglass e caschi di protezione, ok, e persone vestite come fondamentalmente il logo della Michelin, sembrano tipo tutti degli omini della Michelin, probabilmente ai postumi, beh, ha salvato la vita a tante persone. Mentre il corteo procede per via Tolemaide molto lentamente, un po' più in là, in quel di Piazza Giusti, gli scontri si fanno feroci. Gli scontri sono talmente feroci che il clima è talmente caldo che la centrale operativa decide di chiamare il dirigente della polizia, Mondelli.
Mondelli dal centro operativo, rispondimi.
Avanti la gamma, che l'ascolto.
Mario, una cortesia. Devi andare veloce però in Piazza Giusti. Ci puoi arrivare andando dritto per corso dove ti trovi adesso, finché non arrivi all'incrocio con corso Torino, gira a sinistra e vai dritto, però devi fare subito perché sta scendendo da corso Castaldi un altro corteo.
Mondelli così si muove con i suoi blindati, con i suoi uomini, correndo verso Piazza Giusti. Ma se c'è qualcosa che può fare del male ancora di più di qualsiasi altra retrologia nei confronti di questi fatti che vi sto raccontando, è la confusione. E la confusione comincia con un retrofronte. No, non andare in Piazza Giusti, corri a Marassi.
Dottor Mondelli, prosegua per Marassi. Dottor Mondelli, c'è impegnare il dottor Mondelli, l'autista, almeno, che si incolla all'apparato. I reparti che sono col dottor Mondelli, ripeto, i reparti che sono con il dottor Mondelli, rispondano al centro.
Mondelli non risponderà mai a questa chiamata dal centro di comando centrale. Mondelli in quel momento ha una sola cosa in testa: raggiungere Piazza Giusti ad ogni costo, a costo anche di scatenare una guerra devastante proprio in quel di via Tolemaide. Dando il beneficio del dubbio alle dichiarazioni di Mondelli, che anche in tribunale durante i processi continua a dire: io non conoscevo la città, io non sapevo dove stavo andando, non sapevo la toponomastica. A un certo punto però questo è un fatto. Mondelli ad una certa ferma il convoglio, fa scendere i suoi 200 uomini in via Ivrea e svolta in corso Torino e incrocia il corteo dei disobbedienti. Per aiutarvi con la prospettiva, ok, il dottor Mondelli si ritroverà quindi il fianco sinistro, ok, di via Tolemaide, con giornalisti e tutto il punto stampa, si vedono anche dalle immagini e dei video proprio di quei momenti, mentre a destra, nascosto dietro l'angolo, si troverà la vera testa del corteo. E cos'è che decide di fare Mondelli in quella situazione? Cioè, tipo, boh, wow, cosa faccio, Scatino l'inferno. Il canovaccio più o meno lo stesso: prima i lacrimogeni CS4 a pioggia sulle teste delle persone, e poi carica violentissima contro i giornalisti, quindi contro quella fiancata sinistra che corre, comincia a scappare, volta le spalle al servizio d'ordine e comincia a correre. Dichiarazione degli stessi carabinieri presenti alla carica proprio in via Tolemaide sul fianco sinistro, diranno in tribunale che furono tratti in arresto anche coloro che ebbero un contatto oculare con le forze dell'ordine. Oculare. Il reparto di Mondelli ha schiacciato quello che è questo spezzone giornalistico e quindi si volta indietro e ritorna sui suoi passi per andare ad ingaggiare la testa del corteo di via Tolemaide, proprio quella dei disobbedienti. Se si vanno a vedere le immagini e i video, si vede che il corteo e la testa sta tranquillo e riparato e pacifico dietro i suoi plexiglass, non si muove, non ha alcun tipo di attività aggressiva nei confronti delle forze dell'ordine del reparto di Mondelli, tant'è che è lo stesso Mondelli che invece ingaggia a un certo punto una carica folle con l'utilizzo dei tonfa in maniera assolutamente indiscriminata. sfrenata, spaccando testa e gambe e veramente iniziando un vero e proprio massacro. Anche perché le regole di ingaggio di una carica prevedono che le persone caricate non debbono essere picchiate, ma bensì allontanate. Allontanate significa che devono avere per forza di cose una via di fuga, perché i fatti sono tre. Numero uno, serve una via di fuga, altrimenti io muoio schiacciato nella fuga, nella folla, ok? E nella paura generalizzata di un corteo. Punto due, è chiaro che un corteo messo all'angolo possa in realtà avere una reazione opposta alla pacificazione, ovvero sia è come mettere un essere umano all'angolo e dargli l'ultima chance. E la terza, non meno importante, e tra l'altro è quella che capiterà, ovvero sia quella di spezzettare, così facendo, il corteo in tanti micro cortei che chiaramente dopo una carica del genere non possono far altro che reagire violentemente con scontri, scontri, scontri in tutte le vie limitrofe a fianco, ok, a quella che è via Tolemaide. Come volevasi dimostrare, lo scontro si spezza. Da una parte via Tolemaide con quel che resta della testa del corteo e altri micro scontri molto 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 feroci, specialmente nella zona di via Casaregis. L'intervento della compagnia Alfa viene fermato all'altezza più o meno di via Caffa da un consigliere comunale e un parlamentare che convince Mondelli a fermare questo massacro. Quindi se da una parte in via Tolemaide parrebbe essere ritornata tra virgolette una situazione meno conflittuale, ma da tutt'altra parte, ovvero sia nelle zone di appunto via Casaregis, comincia un disastro incredibile. Il conflitto si alza alle stelle, cariche e controcariche. La polizia comincia a prendere i mezzi e gli autoblindati e li lancia a velocità folle sui corpi delle persone per tentare di disperderle. Quanto una scelta sbagliata come quella di Mondelli sta generando un vero e proprio inferno fra via Tolemaide e tutta quella che è appunto via Casaregis a Genova. In corso Gastaldi ci sono video che provano tutto ciò. Pestaggi col tonfa al contrario direttamente sulle teste delle persone. Persone inermi, per terra, ferite, arrestate, ammanettate. E in questo video si può notare anche il funzionario, Canterini, che ritroveremo alla Diaz. In via Tolemaide la precaria situazione di basso conflitto riesplode ancora e gli uomini di Gaggiano, carabiniere, continuano a massacrare quelli di via Tolemaide su via Tolemaide. Per tutti coloro che non sono di Genova, vi ricordate che il corteo, ok, e le forze dell'ordine in via Tolemaide erano praticamente fermi, bloccati all'altezza di una via Caffa? Questa via Caffa non è nient'altro che una strada che porta in una piazza che poi diventerà molto tristemente famosa. Piazza Alimonda. In Piazza Alimonda si trova il battaglione Sicilia col vicequestore Lauro. La situazione in Piazza Alimonda è tranquilla. Il battaglione sta dietro, sta distante da via Caffa, in una zona protetta. Vede via Caffa, lontana, sì, dalla prospettiva si può intravedere, ma è decisamente distante, in una situazione di sicurezza, non è provocato da alcun tipo di manifestante o di oggetto contundente. Ma il vicequestore Lauro decide, è il momento di caricare, e carica, passando da via Caffa, quello che è il corteo di via Tolemaide. La carica dura meno di un minuto, il corteo respinge immediatamente il battaglione Sicilia, composto da 80 uomini e 2 defender. Il vicequestore Lauro continuerà a dire sia in sede processuale che anche mezzo stampa che furono provocati, quindi da lanci di sassi eccetera. Non è vero, non è assolutamente vero, perché fotografie proprio di quegli istanti, proprio di quei momenti, all'angolo di via Caffa, angolo anche via Illice, cioè quella la prospettiva, se volete guardare sulla mappa, si vede proprio che invece Piazza Alimonda in quel momento era assolutamente inattaccata da alcun tipo di conflitto, assolutamente. Il battaglione Sicilia quindi viene spinto. Inizia una ritirata folle, velocissima, i 2 defender vanno in retromarcia, il primo se la scappa per via Caffa in direzione opposta, un altro invece si ferma sulle aiuole, bloccato dagli stessi bidoni dell'immondizia e cassonetti spostati dalle stesse forze dell'ordine. All'interno di questo defender si trova il 20enne Mario Placanica. Mario imbraccia l'arma, la punta ad altezza e uomo e spara 2 colpi.
Oddio, cazzo, sono pezzo. Oddio!
No! Carlo Giuliani, 23 anni, muore, colpito da un colpo di pistola allo zigomo sinistro. In realtà Carlo è ancora vivo quando è sul selciato di Piazza Alimonda, ma il defender, facendo retromarcia, lo investe una volta, poi ingrana la prima e lo investe una seconda volta. Il GIP non farà mai partire un processo. Archiviazione, liquidare immediatamente il caso. E ovviamente gli avvocati della famiglia Giuliani si iniziano a muovere per recuperare prove, video, fonti di quanto capitato a loro figlio, ma il PM dichiara: Placanica ha sparato in aria, colpisce un sasso, Il proiettile rimbalza su di esso in volo e colpisce Giuliani alla testa.
What?
Attenzione, questo non è il verdetto, è solo una motivazione di un PM, perché un verdetto non c'è mai stato, perché non c'è mai stato un processo, mai, per Carlo Giuliani. Lo stesso Placanica cambia versioni più volte, prima dice sì ho sparato, poi dice di no, poi a un certo punto mi avvalgo della facoltà di non rispondere. E poi il depistaggio nella scena del delitto, ovvero sia il sasso bianco, questo sasso bianco che si vede nelle prime fotografie a 2,5 metri dal corpo, grande circa come un pompelmo, che nel secondo scatto invece si vede a fianco la testa di Giuliani, intriso del suo stesso sangue. E anche l'unica autopsia che è stata fatta sul corpo di Giuliani, anch'essa rapidamente, velocissima, e poi subito via libera alla famiglia per cremare il corpo, cosa che non si è mai vista in casi come questa velocità appunto per cercare di insabbiare, si cita proprio nell'autopsia che la ferita al volto è riconducibile anche a quella più contusiva, quindi si può ampiamente ipotizzare che il sasso sia stato schiacciato nel cranio di Giuliani post mortem, proprio all'altezza della ferita dello zigomo. Arriva il cerco mediatico in Piazzale Rimonda e iniziano queste sceneggiate, come ci siamo appena ascoltati, di due agenti delle forze dell'ordine che accusano un passante, un manifestante, di aver ucciso Carlo Giuliani. A favore di telecamere, ovviamente, a favore di obiettivo. Carlo Giuliani muore alle 17:30 circa e i TG della sera sono lì, devono avere il contenuto, le tribune politiche si riempiono dei politici, dei tempi, che si accusano uno contro l'altro in difesa sprezzante delle forze dell'ordine che nella sola giornata hanno commesso numerosissimi errori e numerosissime violenze gratuite e becere. Torture, vere e proprie torture. E spero di aver raccontato questi 20 luglio con nomi, con ore, con orari, con audio, per farvi capire fino in fondo gli errori incredibili, pesantissimi, che hanno portato un'escalation pazzesca della giornata del 20 luglio 2001 a Genova. Che tu ci creda o no, è questa la realtà fattuale, sono i fatti, sono le ore, sono i nomi e sono le voci. Io, dal canto tuo, caro democratico che controllava e parlava solo dell'estintore, ti rispondo: non uccidi il sole se gli spari addosso. Ciao, alla prossima puntata.